Spiegazione della matrice. Allora, essenzialmente nella storia della filosofia e nella storia della teologia, la realtà naturale, la creazione, l'immanenza, tutti i sinonimi, il creato, è identificato con quello che nella matrice è chiamato realtà creata fisica. Non c'è, cioè, la prospettiva nella storia del pensiero teologico e filosofico di una realtà metafisica che sia creata. Poi, per quanto riguarda la realtà necessaria, la storia del pensiero la identifica la metafisica, non c'è, cioè, la prospettiva di una realtà fisica necessaria, spazio-tempo assoluti ma non creati, come diceva Newton, bensì eterni non creati. Queste due dimensioni le ho create io, non solo, ma nella storia del pensiero classico, cioè quello conosciuto nelle aule scolastiche universitarie attualmente, tutta la parte della matrice definita come realtà necessaria, cioè la realtà soprannaturale, il cielo, la realtà ultraterrena, si identifica con Dio, cioè non c'è una realtà fisica necessaria e una realtà necessaria metafisica distinta da Dio. Dio è l'essere con la E maiuscola e l'essere è solo Dio. Questo è il tomismo. E è ripreso anche dalla fisica contemporanea, quando o accetta l'ipotesi di Dio, per esempio Antonino Zichichi, oppure quando polemizza con Dio, e quindi la fisica contemporanea di Davis, Barrow, Hawking, queste cose qua. E ecco, no? Bene. E poi, per quanto riguarda per esempio il sistema dantesco, cioè la teologia medievale, paradiso, inferno e purgatorio sono realtà soprannaturali, cioè l'aldilà, ma intese come create, e quindi potrebbero essere interpretate nella matrice che io espongo come realtà metafisica creata, la parte bassa della matrice. Ecco, ciò esposto, vediamo di spiegare le classificazioni che faccio. Per esempio, molti dati li ho inseriti nella parte bassa a destra della matrice, cioè realtà creata fisica olistica. Vediamo un attimo cosa significa logica etica olistica. Per logica etica olistica intendo logica, cioè praticamente la definizione dell'ente scientifico sostanzialmente privo di modificazioni. Per esempio l'antropologia, l'angelologia sono realtà create fisiche logica. Perché fisiche? Perché io conosco non l'anima dell'uomo, che sarebbe realtà creata metafisica, conosco il corpo dell'uomo, e quindi l'uomo, l'antropologia, lo definisco realtà creata fisica e logica. Perché la definisco la scienza dell'uomo, l'antropologia? L'antropologia è un'altra cosa, l'antropologia è intesa come antropologia culturale. Io ho bisogno di una scienza dell'uomo che unisca psicologia e biologia, e quindi uso l'antropologia perché l'antropos è l'uomo, questa l'ho creata io. Quindi uomo, antropologia, angelo, angelologia, le due creature, l'angelo e l'uomo, che sono lo scopo del creato. Poi, io ho messo la teologia epistemica e la cristologia epistemica nell'ambito realtà necessaria metafisica logica, cioè la parte superiore a sinistra della matrice. Questo è corretto. Per logica quindi intendo essenzialmente la descrizione ontologica della realtà. Essenzialmente per metafisica intendo essere, spirito, queste cose qua. Per fisica intendo materia, cose apparenti alla percezione, ecco. Ma nell'ambito dell'episteme abbiamo detto che la percezione è psicologia, cioè spirito. Questo è il grande fraintendimento della teologia e della cosmologia contemporanea. Ciò che appare non è proprietà per la materia, è proprietà per lo spirito. Però ciò che appare, diciamo, è sempre classificato come materiale, e questa è la fisica. Allora, per logica intendo quindi lo stato delle cose. Perché, per esempio, la psicologia epistemica, adesso faccio un appunto, l'ho classificata nella olistica. Olistica, realtà creata fisica, perché riguarda l'uomo. Se fosse la psicologia di Dio, farei realtà necessaria metafisica o fisica logica. Perché l'olistica racchiude tante cose, in quanto nella parte bassa a destra della matrice, cioè realtà creata fisica olistica, io per olistica intendo la scienza dei sistemi d'innesto. La scienza dei sistemi d'innesto. E poiché la psicologia è intesa come psicoterapia, cioè l'uomo che va fuori di testa e quindi le psicosi fondamentali, queste sono cose che riguardano l'innesto del creato nella realtà necessaria, cioè tutti i processi come la storia, l'economia, il diritto, di fase, processi di fase. Perché dobbiamo capire che c'è Dio, Dio crea la creazione e la creazione è questa cosa qua. Poi c'è il processo storico della creazione e poi l'innesto della creazione nel paradiso. Queste sono l'olistica. E l'olistica risponde anche alla domanda che cosa deve fare l'uomo, quindi la costruzione della civiltà, queste cose qua. La psicoterapia, la psicologia, la scienza medicale, la medicina rientrano nell'olistica, cioè fasi, processi di fase dell'innesto dell'uomo nel paradiso. Cosa potrebbe essere, perché io qui sto ipotizzando, cosa potrebbe essere l'olistica nella realtà necessaria? È il processo di innesto dal punto di vista di Dio. Cioè l'uomo deve darsi da fare, anche Dio si dà da fare. Se riguarda l'olistica, Dio sarà realtà necessaria. Se riguarda il corpo di Dio, sarà realtà necessaria fisica olistica. Se riguarda lo spirito di Dio, perché anche lo spirito è coinvolto nel processo creativo, sarà realtà necessaria metafisica olistica. Se riguarda l'uomo, sarà realtà creata fisica olistica. Cosa potrebbe essere la realtà creata metafisica olistica? Dobbiamo pensarci. L'etica, non serve dire che cos'è l'etica. Perché in realtà è necessaria etica, realtà creata etica? Perché l'etica per l'uomo è ente creaturale ed è anche il comportamento di Dio, realtà necessaria, metafisica, etica. Ma Dio è soggetto etico? No, l'etica riguarda solo la fase del comportamento soggetto a peccato. Però è intelligente dire che esiste un'etica di Dio perché Dio ha limiti nel proprio comportamento in quanto sì, lui fa i privilegi, lui è libero, però ha quella che è stata definita nell'episteme una paternità verso la creatura responsabile, cioè lui deve amare l'uomo, deve. Non è che lo crea e lo lascia e lo abbandona al suo destino. Questo dovere di Dio rientra nel comportamento di Dio. Sappiamo che l'etica è la scienza del comportamento ispirata al bene. Quindi etica. Quindi abbiamo spiegato queste due dimensioni. Abbiamo spiegato anche la logica, quindi la logica, l'etica e l'olistica. Il sistema generale è questo. C'è lo stato delle cose, Dio, l'uomo come realtà fisse, poi c'è la mutazione di Dio, la mutazione genetica di Dio, la mutazione del paradiso, perché deve innestare il creato in paradiso, deve innestare l'uomo in Dio, sappiamo che questo in teologia si chiama inabitazione, e questa è l'olistica, cioè il cambiamento di fase, il processo a cui è soggetto il creato e il processo a cui è soggetto Dio che accoglie il creato in sé o che lo crea, quindi la scienza del creato. Ecco, no? Quindi questa è l'olistica. Quindi io sto cercando di classificare tutto il sapere all'interno di queste sei categorie. Alcune non sono ancora ben definite, per esempio una distinzione nella realtà necessaria tra etica nella metafisica e l'etica nella fisica. Una cosa è la sofferenza nel corpo di Dio, ma la sofferenza è sempre proprietà dello spirito. Una cosa è la biologia, la mutazione genetica della biologia di Dio, ma questa riguarda la fisica, riguarda la logica e l'olistica. E una cosa che riguarda l'etica e riguarda la scienza dello spirito, quindi la metafisica. Però l'uomo noi lo conosciamo in carne ed ossa e quindi sarà realtà creata fisica, etica, ecco queste cose qua, tenendo presente che nel processo di classificazione che io opero sono tutte ipotesi, sono tutte pensieri di una intelligenza come la mia, comune, limitata, e quindi io nelle classificazioni posso sbagliare. Per esempio, se psicologia come scienza della percezione, cioè lo studio della memoria, della percezione, del campo visivo, no? Sarà realtà creata, fisica, logica. Ma sappiamo che la psicologia è scienza dello spirito, perché non è la materia che percepisce, è lo spirito, è l'anima che percepisce, e allora dovrebbe essere realtà creata, l'anima dell'uomo è creata, metafisica, logica, perché riguarda lo spirito. Quindi se è la scienza della percezione, nel senso che è la scienza che studia la percezione, la gestalt, cioè queste cose qua, non riguarda l'olistica, perché non è fase di processo di innesto, è lo studio del corpo umano e quindi dovrebbe essere logica. Se invece è psicologia delle masse, psichiatria sociale, queste cose che ho creato io, no? Allora è olistica, perché riguarda il processo storico, l'uomo che avanza nei confronti di Dio, il comportamento dell'uomo in rapporto a Dio, e quindi è olistica. Ecco, queste cose, queste determinazioni per spiegare cosa sto facendo. Continuo e dico che questo lavoro rigoroso è un sistema di classificazione di contenuti che peraltro creo io, perché sono tutti originali e io li definisco, perché devo definirli onestamente, contenuti non scientifici, ma contenuti dilettantistici. Perché io non ho studiato queste cose, però le creo io. Quando si va nella classificazione sistemica, che ho chiamato così perché mi è venuto di chiamarla così, quindi classificazione epistematica e classificazione sistemica, ecco che uno vede le scienze che ci sono qua, no? Storia della filosofia, soteriologia, appariranno poco alla volta tutto il campo scientifico dello scibile umano. Non è che sono queste, io sono competente solo su queste, si allargherà questo elenco, tutto lo scibile umano, che poi sono le materie che si insegnano nelle università. Solo che nella parte destra di questo elenco, che non è una matrice, l'elenco, appaiono contenuti che sono tutti originali, creati da me. Io non mi ripeto mai e non vado a dire le cose degli altri, le creo io. Poi, quando creo queste categorie, che peraltro non sono le scienze moderne, sono tutte cose di mia creazione, la scienza delle religioni esiste, ma l'ho creata io perché si riferisce a quel specifico contenuto. Non esiste, per esempio, una scienza della creazione, l'ho creata io. Psicoterapia, esiste la psicoterapia, ma il contenuto l'ho creato io, la trappola della psicoterapia l'ho creata io, non c'è la trappola della psicoterapia nell'ambito del bagaglio moderno. Allora io, creando queste categorie, cerco di creare nomi opportuni. Non posso, per esempio, dire sessuologia epistemica, soteriologia epistemica, cerco di limitare l'uso della parola epistemico, ma dico questo per sottolineare che in realtà tutte queste dottrine dovrebbero essere declinate in senso epistemico. A volte no. Per esempio, quando io faccio uno studio della sessuologia, questa è sessuologia che io chiamo moderna, non epistemica. C'è la sessuologia epistemica, studio per esempio della sessuologia ipoteticamente in paradiso, questa è sessuologia epistemica. Ma quando dico che gli uomini hanno bisogno della sessualità e quindi non è sempre peccato, questa non è sessuologia epistemica, è sessuologia moderna, correlata all'etica. Poi, quando io dico etica, intendo etica epistemica, cioè una roba all'interno delle mie ipotesi, ma non vado a dire sempre epistemico, 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 metto etica e basta. Ma anche l'etica si distingue in molte categorie, ecco, non posso più andare nelle sottocategorie, faccio tutto rientrare in un'unica categoria. Continuiamo. Avrei potuto dire scienza dello Stato, scienza della tecnica, ma per non abusare del concetto di scienza, che peraltro è scienza in senso epistemico, come direbbe Severino, uso nomi diversi, teoria della tecnica, teoria dello Stato. In questo senso non dirò scienze economiche, scienze storiche, ma lo chiamo discipline economiche, discipline storiche, perché è anche più elegante forse, e per non abusare della parola scienza. Ecco, un contenuto, per esempio, di deontologia professionale, perché ho creato questo contenuto. Come lo dovevo classificare? Dovevo classificarlo etica? No, ho fatto una sottocategoria e l'ho messo nella deontologia professionale. Ecco, questo per spiegare cosa sto facendo. Un'altra nota, è un lavoro immenso, perché le teorie originali, adesso andrò a rilento, perché lavorando devo andare a rilento, le teorie e le concezioni sono veloci, no? Io segno l'appunto nel cellulare e poi faccio l'esposizione orale. Vanno veloci queste teorie e io devo seguire con le classificazioni. Ce la farò? Non lo so se ce la farò. Ogni contenuto inserito deve essere esposto nella classificazione della matrice, nella classificazione dell'elenco delle discipline. E poi per ogni disciplina ho fatto un indice specifico. Discipline economiche, la pagina specifica con l'elenco del sottoindice per quella specifica teoria, dato, quel dato. Quindi il dato viene inserito in tre classificazioni. Io devo portare avanti questo lavoro che è enorme. L'avevo impostato nella fase precedente del progetto, nel sito delle 12 dimostrazioni, e non avevo potuto procedere perché i dati erano migliaia di dati in 10 anni di lavoro. Adesso che ho ricominciato da capo, ho la pazienza di fare questo lavoro di classificazione, ma se i contenuti dovessero sfuggirmi di mano, dovrò abbandonare la classificazione. Quindi io adesso rallento l'attività speculativa perché non, per andare piano e procedere piano in questa nuova fase del processo. Un'ultima osservazione: non è mai stato creato nella storia del pensiero nulla di simile. Cioè, un pensatore che crea contenuti originali, vabbè, sono dilettantistici, e li classifica in senso hegeliano nel tempo in cui si dice che le discipline scientifiche sono troppe, l'ha detto Ruini, e non è possibile costruire un sistema che dia unità a tutte le teorie. Io è proprio quello che sto facendo. In conclusione, un'ultima osservazione: nelle classificazioni delle matrici, della matrice epistematica è la scienza della costruzione delle episteme, che è quello che sto facendo con questo sito, nella fase precedente non l'avevo fatto. Ecco, io per esempio prendo quello che ho chiamato un segmento speculativo. Prendiamo per esempio psicologia epistemica. Il segmento è protologia, ontologia, teologia, cristologia, empirologia, scienza della creazione, antropologia, psicologia. È un'esposizione parziale e possibilmente non corretta, ed è una struttura ad albero che io ho chiamato directory, presa dalla forma mentis che mi deriva dall'uso di Windows, cioè il sistema operativo che funziona col sistema delle cartelle. Tu metti un dato in una cartella e la directory ti fa vedere dove finisce quel dato col sistema ad albero delle cartelle. Questo modo di classificazione mi ha suggerito il modo di costruire questo sistema della conoscenza. Si osservi che parto sempre dalla protologia. La protologia non è la teologia, nell'episteme Dio non è l'essere. L'essere precede Dio.